Ripotter 4 per 0, 9 o 10, 9.
9, 9, 9. Come passa il tempo quando ci si diverte. Siamo già alla nona puntata della quarta stagione. Tra l'altro,
fammi fare un intro fatto bene. Vi diamo il benvenuto a Harry Potter, il podcast dove rileggiamo la saga di Harry Potter.
Così non dovete farlo voi.
Let's go.
E tra l'altro, questa intro fatta bene mi dà anche l'assist di dire che questa puntata uscirà esattamente, quasi dai, non proprio esattamente, però uscirà l'1 marzo, primo marzo, ed è praticamente un anno dopo la nostra prima puntata a Piccoli Delfini, che uscì il 3 marzo del 23.
Buon Ripotterversario.
Quindi
facciamo
buon
quelle coppiette che fanno tipo il mesiversario. Buon Ripotterversario. E tra l'altro anche il mese del mio compleanno, marzo, quindi insomma.
Quindi un motivo in più per festeggiare e per aprire una birra e fare un cin cin.
Aspetta, cin, ecco qua, mani occupate, cin.
A noi. Quindi io direi ringraziamo i nostri
capitani del Vietnam, tra l'altro.
Cin cin.
A noi.
Ringraziamo i nostri consueti Patreons, quindi grazie a Cecilia,
Roby,
Silvia,
Greta,
Dave,
Eleonora,
Letizia
e Davide,
che
non è Dave.
Che non è Dave, è un nuovo arrivato, forse se te l'avevo comunicato, in effetti forse no, lo scopri ora in diretta. Sigla!
Sigla!
Capita solo, vero Henry?
Oggi che capitolo leggiamo, Filippo
Oggi
Lazzarini?
Solo un capitolo, il capitolo 15, Bobatone e Durmstrang.
Bello, sostanzioso, sì, ci
sì,
sta.
Sì, boh, forse, oddio, dai, diciamo le cose come stanno, forse ci poteva stare anche un capitolo in più, non è così tanto
Vabbè,
lungo.
Stiamo sperimentando con un format un po' più snello, un po' più dinamico per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici.
La verità è che non abbiamo troppo tempo, in settimana stiamo correndo avanti e a destra, non so perché a destra.
Avanti e poi un po' a destra, sì. In fondo a destra come i bagni.
Esatto, e quindi vabbè, sti cazzi. Facciamo un solo capitolo, ma lo approfondiremo
dire,
forse un po' di più.
Il podcast è nostro.
Facciamo quello che vogliamo. E poi anche se facciamo meno capitoli alla volta, il podcast durerà di più.
Sì, quindi
in avanti.
Ben,
quindi
ben per voi.
Lo facciamo per voi.
Allora,
dai riassunto.
Su, capitolo 15. Bobatone e Durmstrang, abbiamo detto.
Yes.
Inizio vai. Io. Pum. Sì,
come al
così.
Solito. Va bene.
Harry decide di scrivere una lettera a Sirius intimandogli di stare dov'è perché si è sbagliato su tutto riguardo la questione della cicatrice. Un piano veramente geniale.
Dopo aver spiegato che le maledizioni senza perdono sono illegali, il professor Moody decide di fare lo stesso in classe, contro gli studenti, e solamente il nostro eroe pare resistergli.
Aia. A lezione di difesa contro le altre oscure, il professor Moody cerca di insegnare ai ragazzi a resistere alla maledizione Imperio senza conseguenze, e Harry ci riesce inevitabilmente, quasi subito.
Un annuncio pubblicato nella bacheca d'ingresso comunica che le delegazioni di Bobatone e Durmstrang arriveranno a fine mese e invita tutti gli studenti ad accogliere i visitatori.
Intanto prosegue inutilmente la lotta di Hermione contro lo schiavismo e questa volta persino Harry decide di reagire. Due punti, scuote la testa.
Con un veliero che pare comparire da sotto il lago, giungono a Hogwarts anche quelli di Durmstrang, di cui riconosciamo il preside, il professor Karkaroff, e niente proprio di meno che Victor Krum. Che schifo. Cosa hai fatto nella seconda?
Krumiro.
Cosa hai messo?
Nella seconda ho messo... Abbiamo una panoramica delle settimane successive in cui le lezioni si fanno sempre più toste.
Ah, ok, l'avevo messa dopo.
Perché si avvicinano i gufi.
Sì, l'avevo messa, l'avevamo un po' invertito. Vabbè. Vabbè, dai, facciamo.
Forse era dopo, in realtà.
Forse era dopo. Forse, anzi, te lo dico anche sicuramente senza il forse, però va bene così.
Solito passo indietro, come dice Amadeus nei confronti delle donne, e famosa frase di qualche Sanremo fa.
Ok.
Eravamo rimasti con Harry Potter un po' preso male perché sì. Secondo lui era colpa sua che Sirius si sarebbe riavvicinato al pericolo, diciamo.
E quindi c'era questo Harry incazzato nero che se ne va a dormire sbattendo
sì,
porte,
che, tra l'altro,
trattando
so
male Edwige.
Ne avevamo già accennato la puntata scorsa, però ho notato una cosa ancora di più. Nella lettera di Sirius dove gli dice torno, c'è proprio scritto Sirius, questo ne avevamo parlato.
Sì.
C'è proprio, perché ho guardato il libro, c'è proprio la firma, proprio Sirius scritto così. Tipo
ah, proprio con la firma?
Con la firma.
No, ok, no, quella no, però comunque.
Però comunque c'è scritto, si firma Sirius e appunto tu dicevi... Ma non è ancora ricercato, si firma col suo nome, sì. Sti cazzi.
Infatti tra un po', non mi ricordo se è già qua, ma si farà chiamare Felpato, no? Come nome.
No, secondo me cambia nome ancora.
Cambia ancora nome, sì è vero, c'era ancora
Snuffles.
Sì, tipo, Tartufo in italiano.
Che comunque, tra l'altro, sempre relativa a un cane, però vabbè.
Per ora è... vabbè, comunque anche il il nome felpato non credo che siano in tanti a conoscerlo, comunque felpato con Alicia, tranne Voldemort che conosce anche con Alicia, quanto sì, dicevamo.
Forse silente, però.
Comunque, la mattina dopo invece Harry si sveglia con questo piano dettagliato, proprio geniale.
Ha pensato tutta la notte
tutta
a questo piano.
Tutta la notte ha pensato a questo piano. Dai, di qual è il piano? L'abbiamo anche già detto.
Il piano è, gli scrive nuovamente per dirgli no, mi sono inventato tutto, scusa. È un genio il nostro ragazzo e... Anche qui abbiamo poi gli scrive la lettera e anche qua abbiamo la firma con scritto Harry, scritto a penna nel mio libro, molto, molto bello, fancy.
Bello, io non ce l'ho queste cose purtroppo. E quindi per inviare questa lettera bisogna andare alla posta.
Alla posta.
Sblocchiamo un nuova location sbloccata del castello di Hogwarts, la Guferia.
The Owlery.
Si trova a Torre Ovest.
Torre Ovest, la...
Quindi...
E qua iniziamo a...
Allora...
Quanti gufi ci sono nella guferia?
No, prima.
Ancora.
Quante torri ci sono a Hogwarts? Abbiamo la Torre Nord, che c'è astronomia o divinazione.
Torre Nord, divinazione. Cioè, io credo sia anche astronomia.
Io credo che siano una delle quattro. Cioè, credo siano quattro le torri.
Quattro main torri. Poi, attenzione al film, perché nel film il castello ha tipo 852 torri.
No, io penso al libro.
Secondo me sono quattro.
C'è la Torre Ovest, Sud, Nord-Est.
Sì.
Come cantavano gli 8-3.
Sì, esatto.
La Guferia Ovest. Abbiamo la Torre di Grifondoro, che è una torre. Credo che sia una, sarà la Torre Sud, non lo so.
Ma sì, perché no?
E la Torre Nord di astronomia, la Torre Sud di divinazione o viceversa, non lo so, forse uguale.
In una torre ci possono anche essere più di una cosa,
Dici, non lo so, ok.
Penso di sì.
No, però mi ha fatto strano che per andare da una torre all'altra, la Torre di Grifondoro, la Torre della Guferia, passa al quarto piano, che viene detto che Peeves gli tira delle pentole, non so cosa gli tiri al quarto piano.
Sì, sono quelle specifiche che J.K. Rowling avrà detto, vabbè, quarto piano, sì. E noi invece siamo lì, allora com'è possibile questa struttura? Sfida le leggi della fisica? No, magari ci sono dei camminamenti, dei
passaggi.
Sì,
no, però, cioè, perché devi scendere fino al quarto? Ci saranno più di quattro piani a Hogwarts?
Sì.
Secondo me.
Sette.
Invece sette, come tutti.
Perché tipo c'è il corridoio settimo piano, no? Primo libro, non era il settimo, no, secondo terzo piano.
No, però sì, secondo me sette piani, dai, come
però
come
forse
tutto.
Non da tutti hai accesso alle singole torri.
Ah,
quindi
ok, quindi scendere fino al quarto, fare tutto il castello.
Probabilmente sì.
Ok, comunque, vai con la guferia, ci siamo.
Guferia è a questo posto dove ci sono centinaia di gufi, tutti con le loro sporcizie, le cacche, le carcasse. Parliamo un attimo anche poi della questione igienica. Però centinaia di gufi sono tanti.
Sono tanti, sì.
Parecchie centinaia, dici?
Parecchie, sì, ok.
700-800?
No, io... Sì, ho visto centinaia di gufi nella mia testa, io intendevo appunto un centinaio. Cioè
centinaia,
uno.
Quindi almeno 200. Minimo 200.
Sì, tantissimo.
Massimo 800-900.
Non tutti gli studenti hanno i gufi. Sai, molti sono della scuola, proprio a servizio del...
Quelli... D'ufficio, diciamo.
Sì, come quando un avvocato ti sarà assegnato un avvocato di ufficio.
Di ufficio, sì, hai il diritto di rimanere in silenzio, certo. E poi ti volevo chiedere, appunto, ci sono tutte queste cacche per terra, lui entra con le sue scarpe, tutto scivola sulle cacche.
Cioè, cacche e cadaveri di topi e ratti.
Cioè, altro che Covid, altro che Wuhan. No. Qua è, cioè, e poi se lo porta in stanza, perché non è che ci fa con le scarpe, le ciabatte. Cioè, hanno solo un paio di scarpe loro.
Che anche lì, cioè... che comunque stiamo parlando dell'ufficio postale, quindi una pulizia ogni tanto, Mastro Gazza, o anche solo che un incantesimo. Cioè
cosa ci vorrebbe con un incantesimo? Arriva Silente, te lo fa in un secondo.
Ma sì, ma è una cosa anche automatica.
Una di quelli che
un rumba.
Un rumba magico.
Un rumba magico.
Incredibile, veramente. Comunque,
Esatto, gufi di tutti i tipi, barbagianni, civetta, locchi.
Sì, quindi non sono neanche gufi, tra l'altro, no? Cioè, gufo, il barbagianni,
sì.
Barbagianni.
Sì, sono uccelli, non lo so, sì. Tra questi c'è ovviamente anche Edwige.
Quanti uccelli c'erano lì dentro, poteva dirlo giusto per fare un po' di...
Era troppo banale, forse.
Troppo banale.
Anche Edwige ovviamente è lì dentro, Harry la vede, la chiama, dai, bisogna portare una lettera.
Sì, vabbè, un po' risentita.
Edwige è risentita e tra l'altro c'è tipo Harry che dice... c'è proprio un narratore che dice Harry buttò lì che forse Edwige era stanca e quindi decise di chiedere Leo a Ron. E in questo modo Edwige invece si accende e dice no, col cazzo
orgoglio,
vado io,
no?
orgogliosa com'è e vado io. Però cosa vuol dire che buttò lì? Cioè lo dice, lo pensa?
Lo dice.
Lo dice ad alta voce così.
Sì, perché
tra sé,
è super intelligente ovviamente Edwige, no? Certo. Anche lì c'è della magia evidentemente in gioco.
Sì, anche perché io poi mi sono... Allora, innanzitutto Bisogna andare per forza fino in guferia per mandare una lettera?
Follia.
Non può arrivare, cioè, a chiamare Vige, tipo sei la nuvoletta di Goku lì che arriva.
Vige!
E arrivava. E...
Oppure quando al mattino gli porta la posta, non lo so, gli lascia
però
la lettera.
Era un po' non che non gliela portava, forse. Vabbè. No, ma già la sera prima gliela portava.
Accio ed Vige, raga.
accio, poi ci arriveremo. No, però vabbè, questo già me lo sono chiesto. Anche perché, scusa, è la prima volta che vediamo la guferia, quindi vuol dire che è la prima volta che Harry manda una lettera a qualcuno? Forse le altre le ha fatte in risposta.
Forse le altre ha subito risposta, quindi tipo Outlook, tasto destro, risponde
sì,
a
sì,
tutti.
Senza fare nuovo messaggio.
Nuovo messaggio, eccetera. Sì, okay. Cioè già tutto in CC.
E poi appunto gli lega la lettera alla zampa, Harry ed Vige, e quindi anche lì io mi sono chiesto, ma scusa, ma quando poi c'è quelle scene che planano in sala grande, che le lettere volano, come fanno a slegarsela la lettera? Io non hanno il pollice opponibile.
Quello...
Però forse quello è l'elemento da
quelle
film.
Quello
è l'elemento da film. In realtà... Nel libro arrivano sul tavolo,
slechi,
uno schifo mentre uno schifo. Mangiano.
Sì, tra l'altro è qua che tipo Edvige si prende tipo un po' di succo d'arancia da Harry. Ma c'ha le malattie, non si può fare questa
no,
cosa.
No, uno schifo assurdo.
Dal bicchiere dove beve lui.
Sì, lui se ne sta, gli dà anche un po'
tieni,
di salsiccia.
Tieni, un po' di salsiccia, ma cosa stai facendo? Cioè.
Un po' di bacon, se non sbaglio.
Sì. Comunque.
E poi dice, trovalo.
Find him.
Trovalo, ovunque egli sia, trovalo e basta, ok? E, cioè, come funziona?
Sai benissimo cosa ti risponderò. Cioè è inutile che stiamo qua a raccontarcela. Perché
dai,
ma, allora, i piccioni viaggiatori esistono nella realtà. Però credo che siano addestrati per arrivare in un posto preciso. Non possono trovare una persona, io credo. Trovi una persona implicitamente, cioè senza sapere il posto dov'è. Impossibile questa cosa.
Ma non sai neanche chi. Cioè se, ok, la magia è tutto.
Certo, io ti avrei detto magia, chiaramente.
Ok,
chiaramente.
Certo, è la magia. Però almeno digli trova Sirius, cioè, almeno lo sente, no? Invece no, trovalo. Così.
Esatto.
Io mi sono immaginato Edvige che parte, svolazzando, parte, poi dopo appena esce dalla visuale di Harry si ferma, ah, sì. Prende il pacchetto, legge Sirius, ah ok, devo cercare Sirius, prende il cellulare, pronto Sirius, dove sei?
Tutto lei, fa tutto lei.
E poi tipo Sirius che gli dà indicazioni, no Fred, dammi l'indirizzo, cioè lo metto su Google Maps, è facile, perché io odio un po' quelli che quando chiedi indicazioni non è che ti dicono la via e il numero che tu lo metti su Google Maps, no, ti dicono dopo la chiesa giri a destra, poi continua a 100 metri, giri a sinistra quando vedrai alimentari, ma vaffanculo, dimmi il numero e la via e io ci arrivo. Vabbè, questa è una digressione mia, scusate. Vabbè, mi manda la lettera.
Manda la lettera e porta via il cazzo. Allora, qua abbiamo un piccolo, mi sembra, diciamo, flash forward. Il libro dice, passano 2 settimane in cui Harry cerca di non preoccuparsi per Sirius, ma mancando anche il Quidditch in cui può sfogarsi da davvero uomo, è un po' frustrato, un po' stressato.
Sì,
un po'...
continua a vedersi Sirius circondato esatto. Da dissenatori, Londra.
A Londra. Sì, però perché no?
Non credo che vada a Londra. Sì,
in più, le lezioni sono belle toste, perché
sì,
si fatica.
Che poi è una cosa che tutti gli anni lo dicono.
Lo dice,
è come Piton che è sempre più stronzo, le lezioni sono sempre più...
Esatto, Piton è sempre più incattivito, le lezioni sono sempre più cattive.
Tutti
in particolare, difesa contro l'arte oscura, ovviamente, in cui Moody li mette sotto, diciamo. Vi faccio queste maledizioni senza perdono addosso. Per vedere se riuscite a resistere, sostanzialmente il succo della prossima lezione è quello. Cioè lui li sottoporrà,
sì.
No?
Sì. Ovviamente l'unica che può fare è l'Imperio, perché...
Sì, le
sì,
altre.
Magari anche il Crucio, magari. Comunque. Non credo che si metta a fare la Avada Kedavra per insegnare. Ah, uccidiamo Longbottom, giusto per far capire come
vediamo
funziona.
Se resisti, certo. E quindi farà appunto la maledizione Imperius a turno per farli provare a resistere.
E Hermione un po' protesta sulle prime, dice ma
non è illegale.
Illegale. E lui si fa così, cioè o così o niente, Silente è d'accordo, impariamo
non è
la
vero,
pratica.
Chiaramente, tra
chiaramente
l'altro.
Non è vero che Silente sia d'accordo. E quindi fa l'Imperio uno alla volta, un po' tipo, questa scena mi ha un po' ricordato quella del Molliccio, no? Che uno alla volta, vengono lì, tutti i banchi sono, come si dice, spazzati via, quindi c'è questa stanza vuota. Va Dean Thomas.
Oh, allora... Dean Thomas cosa gli fa fare Moody a Dean Thomas sotto l'effetto della maledizione Imperius?
Gli fa fare 3 volte il giro della stanza a balzi, cantando l'inno nazionale.
E qua ti volevo.
Dimmi.
L'inno nazionale, God Save the Queen.
Ah.
Ok?
Sì.
Ok, quindi...
Vabbè,
vuol
però
dire
Dean
che...
Thomas è nato babbano,
Ho capito.
Però Moody no.
Quindi anche i maghi sono sottoposti, sono sudditi
alla regina o al re.
Sono sudditi dalla regina o del re.
Ai tempi era la regina. Certo.
Questo è folle. Perché in quella scena là l'altro ministro non è che va anche dalla regina a dirglielo, però forse la regina lo sa di default.
La regina è...
Lo sa.
È sopra
la famiglia Windsor.
È vero. No, io ho pensato tipo a Dean Thomas che cantasse l'inno del West Ham, per dire.
Ah, ok, sì.
Però in effetti
ci sta anche l'inno della nazionale, tipo.
No, della nazionale.
è sempre quello.
Poi Lavanda Brown imita uno scoiattolo e Neville fa degli esercizi ginnici stupefacenti che non avrebbe mai
in condizioni normali, non avrebbe, il suo fisico non avrebbe consentito.
Che è un po' quello che dicevo l'altra volta, no? Che io non so toccarmi i piedi con le gambe dritte facendo stretching.
Però con l'impero lo puoi fare a costo di spaccarti la spina vertebrale.
Esatto. E poi Potter.
Tocca al signor Potter.
Allora,
abbiamo la fortuna di essere nella testa di Harry Potter, quindi sappiamo di cosa ti succede, diciamo, no?
Grande fortuna. Cosa succede? Quando ti fanno un imperio, cosa senti?
E lui si sente questa sensazione di felicità, di non avere preoccupazioni e di essere staccato completamente dal corpo.
Cioè, che droga ti ricorda?
Io ho scritto il Prozac.
Il Prozac. So.
Okay. Però sì, comunque un antidepressivo, un qualcosa del genere, insomma, no?
E poi sente questa voce.
Lo sappiamo fare anche noi, caro mio.
Sì, esatto. Però quello che non sappiamo fare è questa voce dentro di sé, la voce di Moody proprio, che dice qualcosa, cioè sì, dice salta sul banco.
Salta sulla scrivania, sul banco, salta sul banco.
E quindi si sente proprio la voce.
Sì, cioè, in realtà Moody non sta parlando.
Sì, Moody non sta parlando, però lo pensa.
Sente la voce nella
mente. Quindi tu ti immagini tutti quei maghi che sono stati sotto la maledizione Imperio da Voldemort... Che si sentono, cioè,
fai questa cosa
perenne,
che si ripete di continuo, no?
Sì, che si ripete. Lui, cioè, tipo, non so, questo la mattina sente la voce di Voldemort: alzati, spegni la sveglia, no, sì, non posporla, spegnila, vai subito a lavarti i denti.
Cioè, è tutto programmato.
Tutto
diciamo,
programmato, cioè, Voldemort che è lì che passa il tempo a dare ordini,
a dire cose. Perché un conto, se lo fai su più di un mago,
è un casino.
È un casino.
Registra, fa delle registrazioni, le manda.
Sì, degli audio, sì.
No, perché in effetti, qua, da come viene spiegato adesso, non sembra che la maledizione Imperio funzioni anche, diciamo, a distanza e in modo perenne.
Sembrerebbe di no.
Sembrerebbe che tu sei lì davanti, fai fare una cosa a qualcuno. Però evidentemente scopriremo poi nella saga che ci sono tante persone che sono sotto Imperio, ma anche per anni
sì,
da lontano, quindi...
Sì, non funziona, non è, logisticamente non è il top.
Tornando a noi,
Harry sente questa voce e lui dice, no, nella sua testa dice: no, non credo che obbedirò, non credo che lo farò.
Perché poi devo saltare sul banco?
Sì,
no, non lo farò.
Perché mai? No, I don't think I will, come il meme.
Dai, salta. No, non lo farò.
E quindi praticamente a metà strada fa un mezzo salto e mezzo no e tira una ginocchiata contro il banco, però mezzo ha resistito alla maledizione.
Quindi,
facilissimo.
Quindi Harry Potter, 14 anni, alla prima esperienza di Imperio, riesce a resistere all'inizio.
Sì, questa è la classica main character syndrome, cioè, ovvero sindrome del protagonista.
Sì, però qua mi ha fatto strano perché è troppo.
Too much.
Cioè, è troppo.
Sì, almeno il Patronus non sapeva farlo.
Il Patronus ci mette un po', la prima volta non lo fa e tutto. Qua è.
Subito.
Cioè,
prodigio.
Maghi sono stati.
Fior di maghi, assolutamente.
Maghi,
sì, Stan Picchetto.
Ma anche il ministro che incontreremo, Pius, certo. O'Toole.
E lui arriva così, Peter O'Toole.
Peter O'Toole, quello Lawrence d'Arabia.
Sì, esatto.
E lui arriva, bello, tranqui, e si fa. E riesce a opporsi all'Imperio. Mi ha fatto molto strano, secondo me, qua non è stato bellissimo, secondo me, questa scelta di fare. Anche perché poi dice che Moody riprova a fare l'esperimento, vabbè, questo tortura, diciamo, altre 4 volte su tutti, e alla quarta volta Harry completamente riesce a opporsi, quindi proprio sereno.
Bello
sembra,
sereno.
Sembra
sì.
Molto strano.
Molto strano. Comunque Moody è soddisfatto, dice ha combattuto, bene, vedete, dovete fare così, lui è sempre super paranoico.
Tanto che a fine lezione i nostri dicono, comunque raga, sembra che, cioè da come parla, da come... da quello che ci sta insegnando sembra che stiamo per essere attaccati da un momento all'altro. E
beh,
sì, cioè, lui ne sa qualcosa.
Lui ne sa qualcosa, diciamo. Che poi è anche quasi deleterio per lui dire queste cose qua. Cioè,
esatto, potrebbe fare lezioni dicendo.
Cioè, questa cosa di impersonare il vero Moody in tutti i dettagli è davvero così necessaria. Tanto nessuno sa chi è Moody, nessuno sa che personalità ha lì.
Non lo sappiamo noi, però magari i prof lo sanno.
I prof, sì, ma davanti agli studenti.
Sì.
Cioè, deve essere proprio paranoico, per forza.
Grande prova attoriale.
Grande prova attoriale da Oscar, sì. Comunque poi ci viene data la solita carrellata sulle varie lezioni, no?
Di cui appunto in tutte viene aumentato questo carico di lavoro.
Sì, il grado di difficoltà sale, abbiamo trasfigurazione e la professoressa McGonagall dice è ora dei gufo, degli owl, che però in realtà saranno al quinto anno, quindi calma.
Però
al liceo effettivamente anche in quarta liceo inizia a dirti guarda che
la maturità è dietro l'angolo.
Quindi ci sta. Dice che dalla loro classe solo Hermione è riuscita a trasformare il porco spino in punta spilli quello di Dean Thomas addirittura si spaventa ancora se ti avvicini con uno spillo, quindi non è riuscito perfettamente.
Ed ha una montagna di compiti.
Di compiti su compiti.
Poi abbiamo divinazione, sì, in cui i nostri prendono il massimo dei voti in quel compito che hanno fatto l'altra volta, in cui si sono inventati un po' di cazzate. Mm-hmm. Però ora il problema è che dà di nuovo lo stesso compito e quindi non sanno più che tragedia inventarsi, quindi sono un po'... hanno esatto, questo problema. Dice... Cosa ci inventiamo adesso?
Lei era stata proprio colpita dalla tragicità di questi, sì, sì, ridere, questi più tragici sono meglio è. Ah, bravissimi, bravissimi. Bravissimi. Poi abbiamo Storia della magia con il professor Binks e devono iniziare questa serie di essay sulle ribellioni dei goblin.
Devo dire che un po' mi mancava il professor Binks.
È vero, forse era un po' che non si vedeva.
Era un po' che non si vedeva, essendo un fantasma.
Eh sì, è trasparente. Poi abbiamo
pozioni.
Professor Snape, che è sempre più incazzato, sempre più cattivo, ovviamente.
Certo, il compito, però è bello, secondo me, ci sta come compito. C'è un po' di ricerca, no? Cioè, provare a scoprire degli antidoti.
Degli antidoti ai veleni più comuni.
E sarebbe bello se non fosse che Piton dice che entro Natale avrebbe provato ad avvelenare qualcuno.
Quindi, se non avete l'antidoto...
ciao, altro che le maledizioni senza perdono di Moody.
Abbiamo Flitwick, Professor Vitius...
Sì, qua
incantesimi d'appello.
Sì, che per prepararsi alla lezione sugli incantesimi d'appello da leggere tre libri. Cioè, zio, accio. È facile. Accio.
Sì, quella roba tipo prerequisiti, tipo prima di sapere fare quello. In realtà è tipo uno degli incantesimi più semplici.
No, in realtà mi ricordo che poi per provarlo, per farlo, bisogna avere una grande concentrazione, immaginarsi proprio l'oggetto giusto. Però, cazzo, tre libri addirittura per preparare questo accio. Boh, mi sembra un po' too much. Abbiamo poi Cura delle creature magiche, in cui gli schioppi, mi è uscito col tinolo.
Gli schioppi
di sparacoda crescono a bomba, nonostante non si sia ancora capito bene cosa
mangino. Sì.
E Hagrid invita gli studenti ad andare da lui a sere alterne per osservare
il
loro
comportamento. Comunque, raga, è veramente matto.
Anche lui è veramente
matto. Malfoy addirittura giustamente si ribella e dice, non lo farò.
Tra l'altro Malfoy si ribella in modo molto forbito, pacato. Sì. Dice, mi basta e avanza vedere questi cosi durante le lezioni. Grazie.
Grazie, professor Hagrid.
Sì.
E invece Hagrid gli dice... Malfoy,
lo farai, non me frega un cazzo.
Sì, perché prende... Dice, guarda che quasi quasi copio il vecchio Moody e mi dicono che come furetto staresti
molto bene.
Non sei male.
Quindi, boh.
E Malfoy si tranquillizza, sebbene Hagrid non saprebbe minimamente come trasformare uno studente in un furetto.
Esatto. Non ne sarebbe in grado minimamente. Però questa risposta di Hagrid, che io reputo folle, perché non puoi rispondere così a uno studente, fa gasare i nostri, no? Sì. Cioè, c'è entusiasmo.
Grande
Hagrid. Tornano verso il castello, dopo la lezione di Hagrid, di Cura delle creature magiche, e vedono questo annuncio in bacheca.
Sì, l'annuncio dice che tra una settimana esatta arriveranno a Hogwarts le delegazioni delle due scuole di Durmstrang e Beauxbatons.
Tra una settimana esatta sarebbe il venerdì 30 ottobre. Lo sai che l'ho fatto.
È Halloween time.
Lo sai che l'ho fatto. Lo sai che sono andato a controllare sul calendario del 94. Vero?
Assolutamente no.
Lo sai che l'ho fatto. Lo sai.
No, assolutamente non è la data corretta, immagino.
Era domenica il 30 ottobre, ragazzi.
Ma perché fa così? Non può scegliere, non può dire domenica. Cioè, cosa le costa? Cercalo un attimo.
Non lo so.
Sì, venerdì 30 ottobre.
Non lo so.
Oh, vabbè. Sbagliata, vabbè.
Vabbè.
Comunque si sente del vociare, si sente, e pare che tra le voci si dice che si candiderà per Hogwarts
Cedric Diggory. C'è una piccola discussione tra Ron e Hermione.
Sì, Ron lo insulta un po'.
Ron dice, ma è un coglione.
E Ron
tutto.
Dice, no, è bravo. E Ron le dice, ma ti piace solo perché è fregno. E lui dice, cazzo dici. E lei dice, non è vero, figurati se lo dico solo perché è fregno.
Anzi, Hermione dice, a me non piacciono mai le persone solo perché sono fregne.
Assolutamente,
e poi
guardo altri
Ron,
aspetti.
E tipo Ron che tipo tossendo fa, Lockhart.
Sì, il narratore dice, la tosse di Ron assomigliava sospettosamente alla parola Lockhart. Carino humor inglese. E comunque nei giorni successivi, ovviamente, la talk of the town, diciamo, non si fa altro che parlare di...
del Tenebre Maghi, dei Durmstrang, dei Beauxbatons, degli studenti, come saranno, come non saranno.
E
Hogwarts viene messa a lucido.
A lucido, tirata a lucido, erano... pulito tutte le statue, i quadri.
Era l'ultimo Tenebre Maghi che non la pulivano, sì, esatto, probabilmente. Quindi...
Tolta tutta la polvere, la sporcizia, e gli studenti vengono anche messi in riga. Addirittura, pensa, la McGonagall dice a Neville, mi raccomando non farti beccare a far vedere i nazisti, vabbè, gli studenti di Durmstrang, che non sai fare un semplice incantesimo di scambio.
Sì.
Per sbaglio aveva messo le sue orecchie su un cactus.
Sì, perché in effetti se la McGonagall non avesse detto questa cosa, io fossi Longbottom sarei andato in giro a dire: sapete che non so fare il centesimo, sì, esatto, di scambio.
Comunque, arriva il day off, direi.
30 ottobre, ci
30
siamo.
30 ottobre, here we are, D-Day, Durmstrang Day. E Hogwarts è tutta decorata, tutta proprio veramente in gran festa.
Sì, c'è questa, la sala grande ha i simboli delle case, no? Come si dice, gli stendardi giganti di tutte, sia di Hogwarts, quindi l'H con gli animali e i colori attorno, ma anche uno stemma per ogni casa. Cioè abbiamo, non so se, io ve lo sono segnato perché credo sia la, ma forse mi sbaglio in realtà, però potrebbe essere la prima volta che viene definito i colori precisi delle case, sia il colore principale che il colore secondario.
Potresti sbagliarti.
Perché dice Grifondoro rosso e oro, Serpeverde verde e argento, Corvo Nero blu e bronzo, cioè blu e bronzo di Corvo Nero, quando mai l'avevamo sentito per dire. E Tasso Rosso giallo e nero, tra l'altro mi fa morire da ridere che la traduzione, la vecchia traduzione, non ha preso minimamente né Corvo Nero né Tasso Rosso, perché appunto è giallo e blu e non
niente
è rosso e nero. E ho fatto caso anche una cosa, che non avevo mai fatto caso. Guarda, i primi colori sono colori primari, no? Diciamo rosso, verde, blu, giallo. Anche
sono
se
d'accordo.
I primari sono tre.
Sono d'accordo.
Cos'è che, qual è? Il verde forse, no? Boh, non mi ricordo. Vabbè, comunque rosso, verde, blu, giallo sono colori normali. E poi, come colori delle rifiniture, insomma, il colore secondario, abbiamo oro, argento, bronzo e nero.
Mm-hmm.
Oro, argento, bronzo sono chiaramente primo, secondo e terzo. E certo, nero per antonomasia è l'ultimo.
Sì.
Mi ricordo nel Giro d'Italia di tanti anni fa la maglia nera andava a premiare l'ultimo in classifica. E indovina un po' chi ha il nero.
Chi ce l'ha il nero?
Chi ce l'ha il nero se non Tasso Rosso?
Se non Tasso Rosso, certo.
E chi ha l'oro?
Se non Grifondoro, lo dice la parola stessa.
E quindi, non so, interessante questa teoria,
sì,
dei
non so,
colori.
Teoria dei colori, un po' di color theory, un po' di armocromia che ci spiega tante tante cose del mondo reale.
Tra l'altro, parlando recentemente con un'amica, mi è stato fatto notare che giustamente uno come Ron, con i capelli rossi, non poteva, proprio per il discorso armocromatico, non poteva finire in Serpeverde, perché
no,
il verde con il rosso sta male.
Stona veramente tanto, sì. Sì, sarà stato preso in considerazione senz'altro. Insomma. Comunque, vabbè, siamo a colazione del day off. Intanto abbiamo una piccola scena a parte in cui Fred e George di nuovo confabulano tra di loro. Dicono tipo, non può evitarci così tanto, cos'è, cos'è non è. I nostri, insomma, si incuriosiscono un po', ma loro li scacciano, cambiano discorso e iniziano a parlare di nuovo del torneo. Come si entra, come non si entra, come vengono scelti i giudici, chi sono i giudici e chi sono i giudici. Chi ce lo dice, chi sono i giudici?
Sono, in realtà non sono solo loro, ma sono anche i tre presidi delle tre scuole.
Poi scopriremo che invece sono solo loro.
No, secondo me c'è anche tipo Ludo Bagman.
Ah,
a caso. Sì.
Forse mezzo avvelenamento da film, è vero.
Ron qua propone Harry, dice dai, secondo me, cioè, con tutto quello che abbiamo affrontato dovremmo farcela comunque a fare questo torneo. E Fred dice sì, però non l'avete fatto davanti a una giuria. Qua per vincere
bisogna essere valutati positivamente.
Esatto, anche, cioè, non solo superare le prove, ma anche come le superi, no? E in effetti, cioè, i nostri hanno superato un sacco di prove in questi tre anni.
Ne hanno fatti
e mezzo,
di robe, sì.
Però sempre per culo e per aiuti esterni, cioè di loro.
Sì, diciamo che non l'hanno fatto con tanto stile a volte, magari.
Esatto. E poi appunto dicevamo dei tre presidi che saranno i giudici. E chi è che ce lo dice? Ce lo dice Hermione.
Hermione che ha letto tutto ovviamente in storia di Hogwarts.
E dice che nel 1792 un basilisco infuriato ha ferito i tre giudici del torneo. Cosa?
Errore.
Ho fatto un errore io?
No, errore di traduzione.
Ah, ok, vai.
Quindi lo anticipo rispetto
vai,
a Lost
vai, perché
piccola parentesi di Lost.
No, no, giusto, perché io sono incazzato nero con Hermione. Però magari questa potrebbe salvarlo.
Sì, credo di sì. In originale non è un basilisco, ma un, non so come si legga, cocatrice, o in italiano sarebbe cocatrice, che è un drago. È una creatura mitologica realmente esistente,
okay.
Cioè realmente esistente nella mitologia, diciamo, del mondo reale, che ha corpo di drago e testa di gallo.
Ok.
Quindi dovrebbe essere addirittura anti-basilisco, perché i galli sono i nemici dei basilischi, invece il basilisco è un serpentone, insomma, quindi
sì,
è proprio un'altra bestia.
Ok. Spezziamo la lancia. Io ero già incazzato, se dicevo, cosa? Cioè, tu hai letto tutta la storia di Hogwarts, probabilmente prima di arrivare a Hogwarts, e durante il secondo anno non hai pensato che potesse essere un basilisco?
Magari non se l'hai ricordato.
No,
però errore di traduzione, secondo me, qui.
Quindi questa è una ritraduzione, tra l'altro ripreso nelle entrambe le traduzioni, sia nella vecchia che nella nuova para di Basilisco. E tra l'altro, scusa, tu Hermione Granger sapevi dell'esistenza del torneo Tre Maghi e non hai mai spiaccicato parola con gli altri?
Sì, parliamone un po', è figo, ma lo sapete che ogni tot anni fanno sta figata?
Niente. Questa si è letta, tra l'altro, più di mille pagine di volume di storia di Hogwarts.
Infatti dice, d'ora in poi la chiamerò tipo storia di Hogwarts imprecisa e discriminante, cos'è che dice?
Storia decisamente prevenuta e selettiva di Hogwarts che glissa sugli aspetti più spregevoli della scuola.
Quella roba lì. Lei dice mille pagine, non si dice nulla di questi esseri che vengono schiavizzati, gli elfi domestici.
Sì, che è un po' come dicevamo le scorse volte, no? Non mi ricordo se era scorsa, quella prima di puntata, che dicevamo, ma scusa, Hermione ha letto storia di Hogwarts, c'è scritto? No, perché comunque vengono un po' nascosti gli elfi domestici.
Sì, passano in secondo piano. E finalmente abbiamo una potentissima reazione di Harry. Sì. Harry scosse la testa, come dire,
non ci siamo.
Questa Hermione non ci siamo. Quindi,
e si concentrò sulle uova strapazzate.
Sì, giustamente... La tua reazione allo schiavismo quale mai può essere se non scuotere la testa?
E concentrarsi sulle uova strapazzate.
Vabbè, schiavismo, non mi interessa. E quindi si mangia quelle sue
not
belle uova.
Not my business.
Finché non sono io a essere schiavizzato, prima o poi verranno anche per te, bastardo.
Tra l'altro ci viene detto che in queste due settimane l'Hermione non ha mollato la presa sul crepa, anzi sul CREPA. E ha questa spilla bene in vista, invita anche gli altri a mettersi la spilla
e pare che
vista.
Tutti ovviamente non ne possano più. Nessuno. di questa sì, spacca cazzo.
È un po' pesante,
poverini, sai. Comunque
no, come al solito chi ha delle belle idee, delle belle, insomma, dei bei pensieri, delle belle, però poi deve essere anche bravo a cercare di non spaccare il cazzo, cioè di rendere la cosa interessante e non solo una spaccatura di cazzo. Questo...
Sì, magari Hermione non ha queste capacità dialettiche potenti.
Anche perché sembra più che abbia... Perché poi ha passato tutte le sere in sala comune a chiedere soldi per questa situazione.
Sì.
Cioè, sembra che passi più tempo a chiedere soldi piuttosto che a informare, a dire, a lasciare opuscoli, magari informativi, sai. A fare un po' crescere questo seme del dubbio.
Non sa neanche di cosa si tratta.
Esatto.
Questo germoglio del dubbio.
Tra l'altro George interviene qua nella discussione, prova a convincere Hermione, dice guarda che noi siamo stati, io e Fred, siamo stati più volte nelle cucine, anche se non si dovrebbe, ma noi siamo stati gli elfi felicissimi, cioè pensano che questo sia il lavoro più bello del mondo, quindi cioè non vedo perché gli devi rompere il cazzo. E Hermione dice no, gli hanno fatto un lavaggio del cervello.
E questo, cioè, è significativo, nel senso, più che lavaggio del cervello direi, se non sanno effettivamente cosa vuol dire non essere schiavizzati, come fanno a sapere che è meglio? Più che altro direi una roba del genere, più che effettivamente ha senso. Se tu sei nato in cattività e non sai come, diciamo, il mondo esterno, non è che sia questo lo rende giusto quello che ti viene fatto. Ci sta, ha un suo senso. Lavaggio del cervello proprio fatto da qualcuno? Direi di no, perché comunque sono...
Sì, è un lavaggio del cervello
della società,
a priori,
diciamo.
Sì, come i delfini nell'acquario, no?
Come i delfini nell'acquario.
Vivono molto più a lungo di quelli in natura, però non sanno qual è la vera natura.
Comunque, tutte queste digressioni vengono interrotte dall'arrivo dei soliti gufi.
Per la seconda volta, ti ricordi che non è la prima volta che Edwige interrompe?
Sì. I nostri ringraziano, che
grazie Edwige.
I rant politici di Hermione. Arriva la lettera di Sirius finalmente. Sirius è già in zona. Quindi è già arrivato.
Esatto.
Harry Potter ovviamente preso malissimo.
Beh, comunque ci ha messo due settimane.
Perché
si diceva due settimane prima.
È vero, insomma, è vero, quindi... Ed è qui che Hedwig prende del succo dal calice di Harry Potter.
Sì.
Che schifo. che altro dire?
Comunque una lettera dice, bel tentativo, non mi freghi, sono tornato, sto bene. Mi raccomando, fai quella cosa che hai detto per la cicatrice, cioè parlarne con Silente, mi sembra fosse. Per scrivermi cambia spesso gufo. Tra l'altro, cioè, mi sembra una cosa abbastanza normale. E basilare, invece Harry, ma perché devo cambiare gufo?
È bianca come la neve il tuo gufo.
Anche se fosse marrone, cioè, mi sembra sempre lo stesso come al suo posto. Potrebbe destare dei sospetti.
Svegliare e destare dei sospetti.
Ci siamo? È il
ci
momento?
Ci siamo.
Sono le 6?
Sono le 6, 5 e mezza, cos'è?
5 e mezza, 6.
Suona la campanella che viene nominata di nuovo. E le lezioni...
La campana.
Finiscono un po' prima le lezioni per andare a cogliere queste delegazioni in arrivo.
Sì, perché devono mollare le cartelle, la roba di scuola, tutte in sala comune. Poi si mettono
belli azzimati, in tiro, belli eleganti, in
belli
tiro.
Eleganti, col cappello. Infatti c'è la McGonagall che dice, Weasley, raddrizza il cappello. Sono storto. Patì, via quella cosa dei capelli.
Sì, quella aveva una farfalla nei capelli. Sì, via. Quelle stronzate. E siamo tutti qua fuori in apprensione, in attesa, in fremito.
Ma come arriveranno?
Come arriveranno i ragazzi? Non ci si può materializzare a Hogwarts. Lo sappiamo.
Treno troppo semplice, poi non ci sta.
Oh.
Le scope. Troppo distante.
Troppo distante.
Cosa che non valeva, vi ricordo, per Charlie e i suoi amici con Norberto. Che
nel primo libro, nessun problema.
Hogwarts Romania, con le scope, però, senza problemi.
Hogwarts Bucharest, così. E come arriva Bobaton? Come arriva?
Passaporta?
No, troppo
semplice. Quella sarebbe... Alla fine sarebbe la cosa migliore, sì, la passaporta, però figurati.
No, serve un ingresso trionfale.
Serve un ingresso trionfale, cinematografico. Metti che un domani vogliono fare un film.
Metti caso che arriva questa enorme carrozza trainata da cavalli, ma non sono cavalli normali.
Sono giganti.
Sono cavalli palomino enormi, grossi come elefanti.
Grossi come elefanti, sì.
Okay.
Qua inizia una serie di similitudini.
Sì, i piatti da portata, elefanti.
I zoccoli dei cavalli sono più grossi dei piatti da portata, mentre appunto i cavalli sono grossi come elefanti. Quindi...
E tra l'altro ne esce fuori da questa carrozza, prima di tutto, la donna più innaturalmente grande che Harry avesse mai... Cioè, è proprio discriminante. Oddio, è un mostro questa donna, perché... gigante.
Tra l'altro c'ha pure i tacchi, c'ha pure la
scarpa
col
tacco ancora più alta, e lui la mette quasi a paragone con Hagrid, quindi siamo lì.
Scarpa col tacco, a proposito di similitudini, grande come una slitta da bambino.
Questa è una roba folle, però. questa qua non me l'ero persa. Come una slitta da bambino.
Sì, una slitta da bambino. Cos'è? Una slitta per la neve? Qual è la slitta?
Penso di sì. Minchia.
È bella grossa. Numero 80 di piede.
Ma di più, penso. Di più. Sarà 100.
102
non so.
Di piede.
Sì, non so se torna come dimensioni, però vabbè, quale paragoni sono. Una slitta da bambino, va bene.
E quindi, ecco perché la carrozza è così grande, perché c'è questa donna gigantesca. E poi qua, quell'occhio di lince di Harry Potter sostiene... che ci fosse una differenza di massimo 2-3 centimetri tra l'altezza di Hagrid e l'altezza di...
È come quando ho visto lo stadio, che ho detto, ma ci stanno 10
cattedrali.
12 cattedrali. Qua
10
ho letto, cioè, che tra l'altro Hagrid non c'era neanche, quindi non è che si ricorda benissimo quanto è alto se non lo vedi, se non li vedi a paragone. Ma 2 e mezzo, 3 massimo, massimo.
2-3 centimetri massimo di differenza.
Massimo di differenza, comunque sono lì.
Oh, magari è il suo superpotere. Non so.
E comunque questa donna scende, si presenta, cioè si saluta. Silente.
Abbiamo la descrizione: bel viso olivastro, occhi neri liquidi.
Sì, perché si sciolgono.
So cosa... E un naso grifagno.
Io non... Grifagno non c'era scritto in inglese. Grifagno sarà tipo aquilino, boh. Non lo so.
Aquilino comunque... quello di Pito, non di solito.
Sì, quello di aquilino. No, grifagno sarà magari comunque un naso abbastanza importante, penso.
Ok, vabbè, come...
Ma comunque una bella donna, credo che venga descritta in realtà, generalmente, perché appunto è enorme. Se uno ha il fetish delle gigantesse, ci sta.
Ci sta.
Un po' più sull'anziano, credo, 50-60 anni.
Eh beh, sì, non so se viene descritto, però... Sarà un avvenimento da film? Boh, sì, può essere.
Comunque, sì. Si presenta come Madame Maxime,
yes.
Quindi è tipo la signora grossa,
sì.
La signora massima, tipo.
Sì, non poteva
essere altrimenti, certo.
Che cazzata, non ci avevo fatto caso.
Maxime, no? La signora massima.
Sì.
E presenta poi i suoi studenti, quindi la delegazione. Che...
Sì, si saluta con Silente, presenta i studenti, che tra l'altro sono una dozzina, tantissimi, sì. Sia maschi che femmine, quindi dite no.
Al film,
all'avvelenamento dal film, sì, non sono solo femmine,
hanno uomini
anche
e donne. C'è un problema perché questi cavalli palomino sono molto preziosi e quindi vanno affidati alle cure di una persona molto capace.
Silente gli propone ovviamente Hagrid.
In quel momento tra l'altro non c'è perché deve fare delle robe con gli schioppi di sparacoda.
Sì.
E lei dice, vabbè, non è che mi fido tanto, però va bene, ricordagli però che bevono solo whisky. Di Malto, quindi mi raccomando. Yeah. Chissà quanto ne berranno, tra l'altro. Sì.
Potevano portare anche un po' di scorte, cioè magari non ce l'avevano a Hogwarts il whisky di Malto.
Tra l'altro, sì. Durmstrang. Come arriva? Tocca a loro.
C'è questo rumore, questo rombo che si sente un po' in lontananza e un risucchio, no? Tipo il rumore di un risucchio. Quello mi fa i sound effect in diretta. E nel lago c'è questo vortice.
Sì, che non è una forma, posso dire che è una forma di materializzazione, posso dirlo.
Sì, alla fine sì.
Quindi non si potrebbe.
Magari tra laghi e laghi.
Ah, magari ci sono dei passaggi tra
passaggi
i laghi.
Tra i laghi,
ok. Oppure Silente per un attimo allentato le protezioni. Non lo so. Vabbè,
e c'è questa barca che affida dall'acqua e c'è Harry che urla: è un albero maestro.
Oh, minchia, ragazzi, c'è
un
occhio.
Che cazzo ne sai? Che cazzo di conoscenze nautiche?
Non ha mai visto una nave in vita sua, penso.
Ma cosa? Sì, ha visto la barchetta, del primo libro.
Non è mai stato in spiaggia.
Che cazzo ne sai di cosa
sia un albero maestro?
Dai.
E arriva questo veliero, sì. un po' decrepito, un po' tipo sì, no, Pirati dei Caraibi, un po' sì, fantasma, sì, un po', sì, quella roba un po' scassato.
Johnny Depp,
e scendono invece questi ragazzi, qua dice solo uomini.
Tanto Johnny Depp a bordo, che poi sarà Grindelwald, che ha fatto Doom,
tutto torna. Qua dice tutti uomini o sbaglio?
Non specifica.
Comunque sono tutti impellicciati perché vengono da un posto freddo loro. E invece il preside che scende
è stato troppo ridere che buttano l'ancora.
Buttano l'ancora per tenerla per tenerla ferma.
La magia, non lo so, qualcosa.
Dovrebbe stare ferma.
Questi si materializzano tra lago e lago e poi hanno una semplice ancora. Sì. Col vericello,
esatto, col vericello.
Dai.
Sì, non ci sta, magari quello telecomandato, magari
sì, quello lì con l'elettronico. Oppure proprio uno sulla prua. Vado, vai.
Flash. Esce anche il preside, che invece lui era una pelliccia argentata. Cosa sarà? Ermellino? Cosa sarà?
Sì, mentre gli studenti hanno questa pelliccia ispida, lui c'è la bella liscia, bella argentata. Bello.
Questo signor Karkaroff.
C'ha i soldi questo.
Col pizzetto, il cappello untuoso. Insomma, si capisce che i denti gialli. Chiaramente si capisce che non è un soggetto proprio piacevole, diciamo.
È un cattivone.
E viene seguito anche lui dalla sua delegazione, tra cui scopriamo che il suo pupillo per eccellenza è il signor
Victor Krum. Tra l'altro vai anche lui, saluta Silente tutto e dice anche una frase che ho notato: cara vecchia Hogwarts, quindi c'è già stato, la conosce, insomma stato, c'è qualcosa. E tra l'altro Harry nota che mentre dice cara vecchia Hogwarts ride con la bocca, ma con gli occhi no, è incazzato nero, quindi è un bel personaggino, sarà un cattivone, chi lo sa. Fine capitolo con appunto la rivelazione che anche Krum farà parte della delegazione di Durmstrang a Hogwarts.
Chiudiamo con un capitolo.
Lost in Translation, io non ho niente, sono solo curioso di sapere come hanno reso, diciamo, il francese, l'inglese francesizzato della Madame Maxime.
Allora, sì, non l'ho scritto, però l'ho letto, tipo, invece di dire silente, c'è scritto tipo silonte.
Eh no, quello in italiano, sì.
Ah, in italiano.
No, te lo dicevo nell'originale, invece che Dumbledore.
Giusto.
Sì, c'è silonte, c'è da del voi.
Invece di Dumbledore dice tipo Dumbledore, c'è scritto tipo... Poi, ad esempio, per dire the horses, dice the horses, the horses.
Sì, in italiano è tipo i cavalli.
Ok, ma the horses e horses viene scritto non con la H, ma con la O, sì. E basta.
Ok, come Hagrid, in italiano Hagrid invece che Hagrid, esatto. È tipo Hagrid, ma senza H.
Esatto, e anche tipo handling, che vuol dire appunto per gestirli, handling, come gestirli, è scritto handling senza la H, e invece they è they.
Ok, quindi quasi tedesco, questo
Zat the horses. Sì, è un po' tedescato, non è bellissimo, non mi piace.
No, in italiano secondo me è reso bene, silonte, le cavalli.
Le cavalli.
Va bene, avevi altro in Lost in Translation? Io non ho segnato niente.
No, avevo quella roba di Cocatrice e Basilisco. Beh, che è l'errore, quello è proprio un errore, una mistranslation.
Tra l'altro appunto ripetuta in entrambe le versioni, quindi strano. Andiamo al Se tu fossi allora, caro Mirko Carlino.
Andiamo al Se tu fossi.
Vado io, visto che tu hai iniziato con il riassunto, inizio io col Se tu fossi. Se tu fossi un qualunque studente di Durmstrang, saresti partito per Hogwarts, appunto per il Torneo Trimaghi, pur sapendo che intanto, avendo Victor Krum nella delegazione, è ovvio che sceglieranno lui. Nel senso, che cazzo parti a fare?
Sì.
Oh, poi ti fai un Erasmus, cioè, nel senso...
No, io sarei andato. Anzi, non hai la pressione di essere campione... Qui te ne stai per quanto tempo?
Tutto l'anno
lì. Probabilmente sì, ti passeranno qualche credito, eccetera, eccetera. Però di solito sai che in Erasmus non è che si fa tanto. Quindi comunque cazzeggiano, si fanno i cannoni, scopano e vaffanculo. Quindi assolutamente sì, ancora meglio direi.
Ancora meglio. Sono d'accordo.
Se tu fossi, questa penso che sia facile come risposta, però magari mi stupirai. Questa è anche un po' la puntata bonus, forse. Se tu potessi mai scegliere quale delle tre scuole frequentare, quale frequenteresti? Ovviamente, chiaramente la risposta qua è un po' pesata verso Hogwarts, perché delle altre scuole sappiamo pochissimo. Però, magari un Beauxbatons.
Perché?
Vecchio mio, perché?
Perché Beauxbatons?
Perché Beauxbatons?
La domanda deve essere: quale tra le tre scuole sceglieresti e perché proprio Beauxbatons?
E perché proprio Beauxbatons?
Per Madame Maxime.
Ti fa vedere, si fa calpestare da quei piedi come slitte, certo. Comunque, vabbè,
sappiamo poco. Ovviamente non Durmstrang, Anche perché, anche solo per il fatto che faccia freddo.
Fa freddo, cioè, tutti sempre impellicciati. Non si riesce a scaldare sto castello. Sai come si dice, accendi i caloriferi prima, perché sennò poi la, non no, si scalda
li,
mai.
Li accendono a maggio per settembre, sì. Questi, sì, è un casino. Quindi, vabbè, Hogwarts è la risposta banale. Ti dico Beauxbatons.
Beauxbatons perché... climaticamente interessante.
Eh beh, comunque. Sì. Comunque sui Pirenei dove...
Sui Pirenei, però dovrebbe
anche
essere...
anche vicino a casa, a casa nostra.
Anche vicino a casa nostra, un po' più... Non, non, chiaramente non mediterraneo.
Comunque
però...
per andare a Hogwarts dobbiamo prendere un aereo fino a Londra, minimo.
Come, quindi... come clima è sicuramente migliore. E poi, vabbè, stando
e
al
poi,
film...
stando al film, è pieno di figa, quindi diciamo le cose come stanno.
Quindi, comunque... cioè da,
non sia mai... Da no, noi da ragazzine, se avessi 11 anni...
11 anni magari no, però, ecco.
Ora sceglierei sicuramente Castello Bruxo, che è la scuola brasiliana, per il Carnevale di Rio. Va bene, bello questo stufo, se mi è piaciuto... rispondete anche voi magari sul gruppo Telegram,
sul
siamo
gruppo
molto
Telegram, certo.
Curiosi di sapere
la vostra scuola di lezione,
la vostra scuola
se
preferita.
Volete anche scegliere una delle altre, potete nominarle, non è vietato, anche non è vietato. Se non avete letto ascoltato la puntata bonus,
esatto.
E niente, abbiamo finito
questo era Harry Potter, il podcast in cui leggiamo Harry Potter. L'ho dato veloce perché l'abbiamo già fatto prima. E prossima volta leggiamo due capitoli, dai, che oggi siamo andati un po' veloci.
Ne regaliamo due ai ragazzi.
Sì, bilanciamo un po', quindi due capitoli la prossima volta. Se volete leggerli con noi, insomma, fatelo, ma noi vi consigliamo invece di fare altro, tra cui leggere un libro, un buon libro.
Potreste leggere un libro, allora io metto le mani avanti. Sì. Purtroppo siamo talmente cazzoni, cioè sì. Almeno io sono talmente cazzone, che quando consiglio i libri li faccio così sull'unghia,
sì,
e non è
sì.
Che mi segno che libro ho consigliato.
Ok.
Potrebbe
certo.
Essere che questo libro che mi è venuto in mente adesso l'abbia già consigliato. Sti cazzi, aggiungerei, posso dirlo? Sti cazzi.
Sti cazzi.
Il libro è Piranesi di Susanna Clarke,
che io sinceramente mi è nuovo, però
più lo dico più mi sembra di averlo già detto, ma sti cazzi. Autrice che aveva pubblicato tanti anni fa, tipo nel 2010, un tomo bello grande che si chiamava Jonathan Strange e Mr. Norrell, dove tra l'altro c'entra la magia, quindi potrei consigliare anche quello. Questo Piranesi qua però è molto più breve, un libello, diciamo, di cui parla di questa persona che è intrappolata in un posto stranissimo, una sorta di labirinto con statue, con a un certo punto ci sono delle spiagge. Tutto pieno di stanze, tutte uguali. Nelle stanze al piano di sopra si vede il cielo, ci sono questi finestroni e non si capisce perché è lì. Diciamo, un'altra persona che gli dice cosa fare, parla con lui, si interfaccia con lui, ma non si capisce perché questa persona lì. È molto bello perché descrive questo spazio veramente immaginativo, immaginario, in modo molto efficace. E poi c'è un mistero ovviamente che andrà a essere risolto, cioè perché questa persona è in questo posto evidentemente.
Ok, beh, sembra interessante, sembra misterioso il punto giusto. Io invece voglio consigliare non un podcast, anche perché raga, i podcast, cioè non è che ne ascolto così, cioè ne ascolto tanti, ma dopo un po' finiscono. Quindi consiglio una miniserie di Will Ita, Will Media, quel canale Instagram, quel canale YouTube, che si chiama What We Eat, in cui in 4 episodi, sui 10, 15, forse anche 20 minuti, l'uno, parla un po' del cibo che mangiamo di solito, insomma da dove deriva, quanto inquina, cosa mangiamo, se mangiamo bene, mangiamo male, insomma tutti i supermercati, comprare local, comprare da dove arriva il cibo, insomma è una bella serie anche molto che apre gli occhi, no? Su certe cose che magari diamo per scontato. Quindi questo è il mio consiglio di oggi, What
Grazie.
To Eat di Will Media, trovate su YouTube tutte le puntate, 4 puntate.
Benissimo, abbiamo fatto anche i nostri consigli per gli acquisti, o per gli ascolti,
o per gli ascolti, o per le visioni, e noi
ci sentiamo alla prossima, direi.
Ci sentiamo alla prossima, quindi ancora tanti tanti auguri di buon primo anno di Harry Potter, caro Mirko Carlini.
Auguri, auguri.
È stato un piacere condividere quest'anno con te, e sarà un piacere continuare.
Con il pubblico anche, ovviamente.
E con voi, ovviamente. E ciao, alla prossima.
Alla prossima, bye.
Harry Potter è un podcast di Mirko Carlini e Filippo Lazzarini. La sigla e il sound design sono di Davide Alpino. Unisciti all'esercito di Harry Potter, seguici su Instagram e supportaci su Patreon. Trovi i link in descrizione alla puntata.